la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, entriamo in newsline martedì 30 aprile, di nuovo buongiorno dalla redazione di Controradio. Salutiamo subito dall'AMMA Daniele Grifoni quest'oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che per oggi avremo ancora un cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, la tendenza però è per un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, quando già saranno possibili dei locali occasionali rovesci o brevi temporali sulle zone interne. Poi in serata peggiora a partire dalle zone di nord-ovest, e questo preannuncia poi un peggioramento più consistente per la giornata di domani, quando in mattinata avremo delle precipitazioni più probabili sulle zone settentrionali e su quelle occidentali, poi nel pomeriggio precipitazioni diffuse un po' su tutta la regione, anche a carattere di rovescio temporale, quest'ultimi soprattutto sull'arcipelago e sulle zone costiere centro-meridionali. Le temperature domani aumenteranno nei valori minimi, diminuiranno sensibilmente nei valori massimi, i venti saranno per lo più meridionali. Poi durante la notte, tra mercoledì e giovedì, qualche temporanea schiarita, ma poi il 2 maggio nuova perturbazione, quindi ancora una giornata con tempo perturbato. Poi da venerdì è previsto un graduale miglioramento e sabato e domenica tornerà il bel tempo su tutta la regione.
Ecco, questa era l'informazione aggiuntiva che ci mancava, dunque il bel tempo che ritorna nel prossimo weekend, però ne parleremo sicuramente nella seconda parte della settimana. Nel frattempo buon lavoro all'AMMA, ma anche buona festa dei lavoratori per domani. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio, info biglietteria @virgiliosiani.it. Venerdì 3 e sabato 4, la creazione, che Jérôme Bell definisce autobio-coreografica. Il suo personale resoconto di una vita di danza è qui restituito da Marco Mazzoni, che riattiva la memoria di gesti, partiture e fatti biografici del coreografo francese.
Dopo i gravi incidenti sul lavoro accaduti a Firenze e provincia, RSPP di Firenze, da sempre in prima linea nel promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e consulenza, vuol dare un suo contributo, offrendo il suo corso per datori di lavoro, obbligatorio per legge, gratuitamente ai primi 30 iscritti, azzerando di fatto il suo costo, €378. Il corso, svolto da RSPP Firenze, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, permetterà al titolare di azienda di operare in autonomia, in salute e sicurezza sul lavoro, eviterà pesanti sanzioni amministrative e penali e il fermo dell'attività produttiva. Il corso è gratuito per i primi 30 iscritti e scontato per i successivi. Per informazioni e prenotazioni scrivi a info@rsppfirenze.it o chiama allo 055 32 45 165.
L'associazione La Rossa presenta la 10ª edizione di Primo Maggio Alari, festa rossa dei lavoratori. Dalle 11 alle 23 un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari, al teatro Julian Assange, lavoro in sicurezza, voci e pratiche di lotta contro le morti sul lavoro e la repressione delle rivendicazioni, in collaborazione con Ottolina TV. Sui vari palchi si alterneranno ben 9 gruppi, tra i quali La Ballotta Continua, Luta Page, Hotel La Salla, 71 GPM, Lorenzo Niccolini, Batucada a Gogo e ancora Spazio Bambini, performance artistiche, associazioni, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Controradio.
Passate da 8 minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali e dal nostro sito controradio.it, dove già trovate tutte le principali iniziative del primo maggio sul territorio toscano e in particolare il corteo che dalle 10 di domattina partirà dal cantiere Esselunga di via Mariti, dove il 16 febbraio scorso morirono 5 operai nel crollo di una parte della struttura. corteo che si snoderà fino a Piazza Dalmazia, dove si terrà poi un'assemblea pubblica, e l'iniziativa annunciata ieri proprio davanti al cantiere sotto sequestro per il 1° maggio a Firenze dal coordinamento Ogni Giorno 1° maggio riunisce sigle del sindacalismo di base, altri movimenti come il collettivo di fabbrica di GKN, l'assemblea 16 febbraio che nelle settimane scorse è stata nei nostri studi proprio per raccontarci il percorso di partecipazione richiesta all'amministrazione comunale di fruizione e realizzazione di qualcosa di pubblico nel contesto invece dove doveva sorgere il centro commerciale. Ma sentiamo sul corteo di domani, sul senso della manifestazione, Alessandro Nannini De Cobas, che fa parte appunto della rete Ogni Giorno 1° maggio.
Allora, come Ogni Giorno 1° maggio è diciamo il raggruppamento che contiene in sé tutto il sindacalismo di base fiorentino, più vari partiti, più i vari comitati cittadini, ambientali e non, abbiamo deciso di organizzare il 1° maggio, lo stiamo organizzando ormai da anni, facendo o feste oppure pranzi oppure cortei. Quest'anno ci è servato giusto, visto la grave e ormai dilagante di questi omicidi, io parlo di omicidi perché non sono morti, sono omicidi sul lavoro a questo punto. In Toscana ne è stato soltanto in quest'ultimo mese e mezzo siamo arrivati quasi a 10 persone, negli ultimi 2 mesi siamo a oltre 100 morti sul lavoro, dall'inizio dell'anno siamo a oltre 400 morti di lavoro, quindi credo che sia veramente una strage che non può essere, che bisogna dire in tutte le maniere basta. Quindi il punto simbolico è questo, logicamente su Firenze via Mariti è il punto simbolico che in cui si dice questo punto, in cui si parte da qui, la manifestazione partirà da qui, farà intorno al cantiere, girerà intorno al cantiere per arrivare poi in Piazza Dalmazia, dove lì si svolgerà un dibattito in cui tutte le realtà di lotta, sia tra operaie, sia nelle varie fabbriche oppure dei comitati cittadini, perderanno e diranno la propria parola, per dire proprio la sua. Questo diciamo è la struttura della giornata del 1° maggio.
E leggiamo invece la prima di Repubblica, si concentra sull'inchiesta con la quale abbiamo aperto la newsline di ieri, perché proprio ieri mattina erano in corso le misure, gli arresti che hanno portato al centro dell'indagine sul caporalato nell'agricoltura, migranti pagati 97 centesimi l'ora, stiamo parlando di 67 migranti ospitati nel CAS di Piombino, l'inchiesta della Procura di Livorno, 10 arresti, lavoratori prelevati da un centro di accoglienza. Le manifestazioni e poi ai cortei in Toscana per il 1° maggio, i sindacati più sicurezza basta sfruttamento, decine di migranti giunti in Toscana con la speranza di trovare un lavoro per mandare soldi alle famiglie in patria, venivano sfruttati nei campi agricoli sulla costa, erano pagati appunto meno di un euro all'ora, presi in un centro di accoglienza con dei furgoni all'alba, portati a raccogliere olive e ortaggi, poi rimandati indietro la sera. Apertura dedicata a questo anche sul Tirreno, naturalmente sulla costa, gli schiavi dei campi, Toscana 10 arresti per caporalato, la manodopera reclutata in un centro per migranti e impiegata in Val di Cornia e Maremma. C'è il commento di Marco Ornizzolo, sociologo e ricercatore Orispes, che per 3 mesi e mezzo si era finto bracciante nell'agro pontino, il nodo è il sistema dell'accoglienza.
I want
Alle 8.14 andiamo avanti con la lettura delle notizie di oggi. Ritroviamo Vannacci anche sulla cronaca locale, questa ubiquità nel mainstream e non solo, come se tutta la campagna elettorale si concentrasse sulle dichiarazioni del generale, dichiarazioni che in realtà inquietano e non poco. Poi lo stesso Vannacci dice: mi avete frainteso. Salvini ribadisce: tempesta sul nulla. Insomma, noi ci vogliamo vedere chiaro. Innanzitutto però il riferimento in questo caso in ambito locale è alla querela che c'è all'interno del centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia sul possibile inserimento nella lista dei candidati per la corsa a Palazzo Vecchio come consiglieri per la Lega proprio del generale Vannacci. La Lega vuole Vannacci a Palazzo Vecchio, ma Fratelli d'Italia è contraria, leggiamo da Repubblica. La Nazione titola di taglio alto: Vannacci capolista con la Lega, il generale ci penserò e Fratelli d'Italia insorge. Ma torniamo sui contenuti, perché hanno preoccupato non poco anche in ambito locale le dichiarazioni di Vannacci rispetto ai ragazzi e alle ragazze disabili nel contesto scolastico. Noi ci colleghiamo con il presidente dell'associazione Trisomia 21, Cristiano Bencini, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Allora, al netto di annunci, dichiarazioni riportate poi smentite o fraintendimenti, cosa ci avete capito e cosa vi ha preoccupato di quello che è successo, che ha fatto tornare il tema della disabilità in campagna elettorale? E questo tema purtroppo, quando affronta quello che è il banco della corsa, si avvicina molto alla strumentalizzazione politica. Andiamo a vedere con chiarezza e soprattutto sulla pelle delle famiglie e dei soggetti che vengono citati, quello che comporterebbe lo scenario posto da Vannacci. Cosa avete pensato subito quando avete sentito queste dichiarazioni?
Allora, innanzitutto vorrei premettere una cosa: le parole hanno un suo peso, quindi che siano dette e poi smentite, secondo me conta il giusto. Ecco, non si può prima uccidere una persona e poi andare a chiedergli scusa. Una volta l'hai uccisa, l'hai uccisa, è così. Quindi poi di fatto, se volete sapere come ci siamo sentiti a sentire queste dichiarazioni, siamo sentiti male, perché praticamente sono più di 40 anni che si lavora sull'inclusione scolastica, sull'inclusione in generale. Ci sono la Costituzione italiana, con l'articolo 34 della Carta Costituzionale italiana, garantisce infatti il diritto allo studio, mentre l'articolo 3 coniuga questo diritto col principio di uguaglianza. Quindi l'articolo 38 della Costituzione tratta esplicitamente il diritto allo studio delle persone con disabilità. Oltre a quello, la pedagogia italiana, proprio della scuola italiana, mette al centro l'inclusione degli alunni con disabilità, come ovviamente anche negli altri ambiti della società. Quindi ci sono state delle leggi quadro che poi, parlando proprio di leggi, la famosa 104 del 92, che consiste nell'obbligo da parte dello Stato di rimuovere qualsiasi tipo di impedimento che possa limitare il potenziale sviluppo delle persone con disabilità. Al di là di quelle che sono le leggi che il signore qui in questione, che io non voglio neanche nominare, dovrebbe sapere, dovrebbe studiare, perché lui dovrebbe andare a rappresentare l'Italia in Europa e si permette di parlare con tanta leggerezza su un tema che non conosce, che ovviamente non conosce, perché lo ha anche dichiarato che non conosce il tema. Quindi prima di parlare di un tema, allora informati, perché non puoi dire appunto certe cose che poi dopo alla fine in realtà ti si rivolta contro tutta la società.
Ecco, Bencini, è quello che ci preoccupa a livello anche proprio di corretta informazione, che quando si trattano certi temi, soprattutto nell'ambito della campagna elettorale, non si hanno gli strumenti e la conoscenza adeguata, e quindi si rischia davvero di fare un danno che poi si ripercuote in ambito sociale, familiare, personale.
Beh, questo è un po' un problema delle persone in generale, perché tendono un po' tutti a essere un po' tuttologhi, cioè tutti sanno tutto di tutti. In realtà bisognerebbe parlare di quello che si conosce. Io posso parlare per esperienza personale, perché ho una figlia con la sindrome di Down di 23 anni, che è seguita da un'associazione che è la nostra da 20 anni. E il risultato è che mia figlia adesso sta facendo un percorso di alternanza, di formazione professionale in un noto albergo fiorentino, al concierge di un albergo, avendo delle mansioni anche piuttosto strutturate, e tutto questo è stato possibile grazie al lavoro che è stato fatto negli anni di integrazione, di inclusione, di sostegno alla famiglia e alla scuola, proprio lavorando su percorsi inclusivi in maniera che mia figlia si sentisse parte della società fin da subito. Quindi noi come associazione si inizia a lavorare per l'inclusione in un sistema, diciamo, di rete che prevede l'associazione, la famiglia e le istituzioni, perché si parte dall'asilo, noi si segue le famiglie dall'asilo e si portano su anche prima dell'asilo.
È chiaro, è chiaro. Bencini, mi aiuta a dare un elemento aggiuntivo. Dunque, la dichiarazione in sé, il virgolettato, poi insomma estrapolato o non estrapolato, come diceva lei, le parole hanno un valore, un senso e sono pietre. I disabili vanno divisi in base alla loro capacità, alle loro capacità. Questo poi è stato rispiegato come se fosse una sorta di attenzione, cioè di strumenti in più di cui le famiglie non vorrebbero altro che avere un feedback positivo. Dov'è il tranello? Dov'è la trappola? Perché tra attenzione maggiore,
i disabili non vanno, le persone con disabilità non vanno divise per categorie, non esiste una suddivisione per categorie, perché ci sono diversi tipi di disabilità, da quelle motorie a quelle intellettive. Le disabilità sono varie e gli aspetti delle disabilità sono semplicemente legati al soggetto, all'individuo, alla persona che lega la sua disabilità al proprio essere, alla propria personalità anche, no? Quindi al di là dei livelli di disabilità intellettiva o non, si deve lavorare nella stessa direzione per un'inclusione, in maniera da lavorare su programmi personalizzati, cioè proprio il PEI, sono programmi educativi individualizzati fatti su diciamo misura della persona che ha una disabilità in questo o in quell'altro modo, ma che vengano fatti poi seguendo comunque il programma scolastico, perché la base è il programma scolastico, vengano semplicemente semplificati sulle capacità di quel singolo individuo. Ecco, quindi questo è da fare il lavoro, cioè da lavorare tanto sui professionisti che lavorano accanto ai nostri figli e formare ancora di più i professionisti, in maniera, perché spesso il problema è che ci sono anche professionisti che non sono formati abbastanza per ricoprire il ruolo che hanno.
Quindi formazione e organico.
Anche alcuni, certo.
Organico
certo,
necessario.
Io ho dovuto far sostituire. Sì, esatto. L'organico dovrebbe essere super professionale. Va benissimo il lavoro che è stato fatto fino adesso, dobbiamo semplicemente migliorarlo adesso. Quindi spesso gli insegnanti di sostegno ricoprono dei ruoli che sono estremamente importanti per noi, perché sono a contatto con i nostri figli. La figura dell'insegnante di sostegno, tra l'altro, non è neanche più vista come figura, diciamo, a sostegno dell'individuo, ma viene inserita a sostegno della classe.
Sì,
quindi c'è
questa
inclusione super totale.
Sarebbe davvero il patrimonio da preservare e implementare, posso darne conferma diretta rispetto a questa percezione che soprattutto hanno gli studenti, le studentesse, i ragazzi, i bambini, le bambine, e questo è fondamentale nella formazione anche, no? Dell'inclusione a livello non solo formativo ma sociale. Stefano ci scrive, prendiamo spunto da un messaggio e poi la salutiamo. Andando oltre l'insana oscenità delle dichiarazioni, cerchiamo di trarre anche una riflessione che possa servirci. Dove troverebbero aule insegnanti a sufficienza per tutte quelle classi separate per disabili e stranieri? Naturalmente qui c'è una forzatura, però il tema vero che lei anticipava sarebbe quello di spostare l'attenzione su quello di cui la scuola, l'organico e le famiglie, gli studenti hanno davvero bisogno, e quindi torniamo al discorso che facevamo prima.
Sì, esatto, cioè dovrebbero essere fatte un po' più ricerche anche sul fatto che, appunto, c'è un professore, si chiama professor Vianello, che è uno dei pochi che ha fatto delle ricerche sulle positività dei contesti inclusivi anche per le persone normodotate, cioè il risultato dell'inclusione di una persona con disabilità influisce tantissimo anche sul contesto intorno delle persone normodotate, se vogliamo chiamarle normodotate. Noi abbiamo un bellissimo esempio di una nostra ragazza inserita in un noto negozio di una catena di un centro commerciale, i quali responsabili, i tutor, a contatto con i nostri tutor, ci hanno fatto un'esternazione bellissima, perché ci hanno detto: da quando Chiara lavora da noi, praticamente i nostri clienti hanno cambiato atteggiamento. Quei clienti che venivano qua tutti stressati perché volevano essere serviti immediatamente hanno cambiato atteggiamento in maniera naturale, e questo è estremamente importante.
Su questo ci fermiamo, perché serve a tutti per una riflessione più ampia oltre le dichiarazioni che citavamo. Grazie davvero a Bencini, Associazione Trisomia 21, per essere stato con noi.
Grazie a voi per il tempo dedicato e un abbraccio a tutti.
Minuti, l'anticipazione di quello che accadrà dopo il GR di Popolare Network, nuovo appuntamento con Tutti al Vuoto, dunque dalle 8:40 su Controradio Web TV prosegue il nostro percorso verso le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni su Controradio Web TV. Ospite questa mattina dei nostri studi in onda dalle 8:40 alle 9 Dimitri Palagi, candidato a sindaco di Firenze per Sinistra Progetto Comune, possibile Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Dunque rimanete con noi, vi ricordo che lo speciale Tutti al Voto è visibile sui nostri canali cross mediali, così come tutte le interviste che realizziamo sono riascoltabili anche in podcast sul nostro sito controradio.it.
Controradio. Radio.
Popolare Network. Popolare Network.
Sono le 8:30, Popolare Network, buongiorno, le notizie. La guerra a Gaza è rientrata dal Cairo ieri sera, la delegazione di Hamas ha negoziato per un cessate il fuoco ma ha promesso una risposta definitiva sull'ultima proposta israeliana, prevede una tregua di 40 giorni, in cambio Tel Aviv sarebbe disposta ad accettare la liberazione anche di soli 33 ostaggi. A fare pressione su Hamas perché accetti le condizioni israeliane sono diversi paesi arabi e le cancellerie occidentali a partire dagli Stati Uniti. Oggi a Tel Aviv è atteso il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Sulla Casa Bianca pesano anche le iniziative pro Gaza che si stanno diffondendo nel paese, a partire dalle università dove gli studenti sono da giorni accampati con le tende in segno di protesta. Ieri sera la Columbia University e la Cornell University hanno cominciato a sospendere i manifestanti che allo scadere degli ultimatum indicati dalle istituzioni si sono rifiutati di sgomberare i campus. L'aviazione russa continua a colpire l'Ucraina ad Odessa, gli ultimi raid aerei hanno causato 4 morti e 29 feriti, oltre 70 i bombardamenti registrati nella regione nord-orientale di Sumy al confine con la Russia. Da Riad Blinken lancia un messaggio al Cremlino: se la Russia mostrerà un sincero desiderio di negoziare per porre fine alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti saranno sicuramente presenti, ha detto il segretario di Stato americano. Parole che arrivano in un momento di grande difficoltà per Kiev, con i vertici militari ucraini che riconoscono i successi sul campo dell'esercito di Mosca. Nel Donetsk le truppe russe continuano ad avanzare. Salvini e Vannacci oggi saranno insieme a Roma, l'occasione è la presentazione del libro del leader della Lega, sarà in qualche modo la consacrazione ufficiale per il generale candidato che, nonostante i malumori dentro la stessa Lega, rimane per Salvini una carta che si vuole giocare alle europee. La scommessa è che riesca a prendere voti prendendoli a destra da un bacino che potenzialmente potrebbe votare anche Meloni. Tutto ciò fa sì che Salvini ignori in qualche modo anche le tensioni interne al partito e i malumori che ci sono per la candidatura di Vannacci, a cominciare da quello espresso dal ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina a Palazzo Chigi si riunisce il governo che approverà il pacchetto presentato ieri sera ai sindacati. L'intento di Giorgia Meloni è di un provvedimento sul lavoro e sui redditi alla vigilia del 1° maggio, così come lo scorso anno, è stato ridimensionato per la scarsità di risorse a disposizione. La misura che dovrebbe dare il titolo alla giornata, il bonus tredicesime, in realtà si traduce in un bonus di 100 euro solo a gennaio 2025, con una platea ridotta, famiglie monoreddito con figli a carico e reddito sotto i 20.000 euro all'anno. Sarà una tantum sotto forma di detrazione fiscale in base alle anticipazioni date ieri ai sindacati. Sindacati che parlano di misure insufficienti e di una strategia puramente elettorale. Sentiamo Pino Gesmundo della segreteria nazionale della CGIL, presente ieri sera all'incontro.
È evidente che se facciamo un contributo di 100 euro e poi facciamo delle decontribuzioni per le imprese, è evidente che questa è una manovra fatta peraltro prima del 1° maggio, che non risponde assolutamente ai lavoratori, non risponde al ceto medio, non risponde a chi ha condizioni di bisogno, ma serve a elargire qualche mancia nell'illusione che i cittadini italiani possano, i lavoratori italiani possano in qualche modo anche sostenere questo governo rispetto a queste scelte che sono assolutamente spot e sono assolutamente inefficaci rispetto alla necessità di affrontare i problemi in maniera strutturale.
Il tempo per oggi è previsto cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Le temperature sono in aumento. Noi con le notizie ci risentiamo alle 9:30. A tutti una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla Fipirin in direzione Firenze code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci e in direzione Mare il rallentamento rallentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci. Sul raccordo Siena a Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. A Firenze fino a metà ottobre lavori per il parcheggio realizzato da RFI nella zona del Sodo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Il riformatore del mondo di Thomas Bernhard, regia di Leonardo Capuano. In scena uno dei capolavori dell'autore austriaco che con il suo stile inconfondibile ha dato vita a personaggi estremi, spesso artisti e intellettuali misantropi. Dal 7 al 12 maggio al Teatro Metastasio.
Corri per Michela, settima edizione. Domenica 12 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia, con il contributo di Toscana Aeroporti.
ArtView 2024. Da sabato 11 a domenica 19 maggio alla Città del Teatro di Cascina, il primo festival dedicato alle donne nell'arte con incontri, mostre, spettacoli e concerti. Gaia Nanni, Amanda Sandrelli, Virgilio Sieni, Teresa Salgheiro, Federico Giannini, Cristina Acidini, Manfredi Gelmetti sono solo alcuni degli ospiti in cartellone. Scopri il programma completo su artviewfestival.it e lacittadelteatro.it. Incontri ad ingresso libero con prenotazione, spettacoli in prevendita su Ticket One.
I viaggi della Controradio Club. Dopo il successo dei 5 precedenti, torna il West Dream, un'avventura nei grandi parchi americani dell'Ovest degli Stati Uniti, guidata da Jimmy Tranquillo. Dal 16 al 28 agosto, uno dei viaggi della vita, nella natura del selvaggio West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Attenzione, ci sono ancora alcuni posti e la scadenza è prorogata al 30 aprile. Domenica 28 alle 11.30, speciale radio con Jimmy Tranquillo. Scopri tutto su www.controradio.it, sezione viaggi, o clicca sul banner Western Dream.
Contro Radio.
Looking for the love. louder, baby.
Bang, bang, bang on the door, baby.
I can't hear you.
Bang, bang, bang on the door, baby.
Knock it louder, sugar.
Bang, bang, bang on the door, baby.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
L'approfondimento del 30 aprile di Tutti al voto è a sinistra con il candidato Dimitri Palagia, sindaco per Firenze, che abbiamo nei nostri studi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Saluto anche Raffaele Palumbo, buongiorno, mio compagno di avventura politico-elettorale.
Questo Tutto al voto che cerca di raccontarvi veramente tanto di quello che accadrà, tutto è impossibile, ma tutti al voto speriamo, perché la paura più grande è sempre quella del non esercizio del voto, diciamo così.
E allora Dimitri Palagi, candidato a sindaco a Firenze per Sinistra Progetto Comune, possibile, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista. Siamo arrivati al punto oggi qui nei nostri studi dove abbiamo dato notizia dell'Associazione 11 agosto, Tommaso Montanari non verrà presentata alla lista, c'è stato un forte anche riferimento alla diffidenza di Sinistra Progetto Comune rispetto a un progetto condiviso che includesse anche Cecilia Del Re e la sua Firenze democratica. Una diffidenza è stato imputato a voi fin dall'inizio, diciamo, al di là del programma, ecco, sul nome e sul percorso di Cecilia Del Re. Possiamo fare chiarezza su questo e soprattutto adesso come vi ponete rispetto a un elettorato che forse è anche un po' dispiaciuto e amareggiato per un progetto a sinistra che poteva essere coeso e che alla fine si dimostra con i singoli pezzi, insomma, che scenderanno in campo, seppur forti, seppur motivati?
Sì, sicuramente c'è un po' di disorientamento nell'elettorato antifascista, democratico, progressista e di sinistra. Sappiamo che a sinistra ci sono tante sfumature, sempre che sinistra abbia un termine ancora largamente condiviso. Noi spesso nelle case popolari ci ritroviamo a rispondere a chi ci accusa di essere il Partito Democratico a cui abbiamo fatto opposizione, quindi il termine sinistra è molto vago. Sicuramente è una brutta notizia il fatto che Associazione 11 agosto non si traduca in una lista elettorale. Tommaso Montanari è sempre stato molto chiaro nel dire che l'associazione di per sé non sarebbe stato il soggetto presente sulla scheda elettorale, ma da quell'associazione poteva nascere una lista con lui candidato. Quindi noi esprimiamo un dispiacere vero, perché riteniamo che sarebbe stato un elemento importante, ed è vero che dall'annuncio che è stato fatto venerdì potrebbe aumentare l'astensionismo, che è la cosa che bisogna evitare. Io voglio evitare in ogni modo, senza entrare nel merito di ciò che fanno altre formazioni, io non faccio l'appello a avere candidature di 11 agosto nella nostra coalizione come
riferimento a Del Re, naturalmente.
Ma non voglio essere polemico rispetto a lei, è che non siamo abituati a far politica in questo modo e la nostra perplessità non era dovuta a questioni personali, era dovuta a un percorso che in questa città ha un percorso, voglio dire, almeno di 15 anni, ma viene ancora da prima, cioè conosciamo quelle che sono le dinamiche cittadine. Noi sappiamo che c'è stata una forte richiesta fino a dicembre di fare le primarie del centro-sinistra. Noi eravamo fuori dall'ambito delle primarie del centro-sinistra perché non riteniamo che il Partito Democratico di Firenze e della Toscana abbia le condizioni per poter dare discontinuità. Faccio un esempio: ieri abbiamo discusso dell'aumento della Tari. C'è stato una sorta di siparietto tra Italia Viva e Partito Democratico che si sono ricordati a vicenda che governano insieme la regione. Quando noi abbiamo un aumento della Tari, è aumentata tanto in questi anni, chiunque l'ha ricevuta a casa l'ha visto, Partito Democratico e Italia Viva si accusano a vicenda di governare insieme a livello regionale, che è il livello che stabilisce il piano dei rifiuti che poi concretamente si traduce nella tariffa. Quindi noi avevamo delle perplessità perché conoscevamo un legittimo percorso di una formazione più moderata rispetto a quella che è la nostra storia, dove moderata non vuol dire tanto la radicalità dei contenuti, ma vuol dire appartenere con chiarezza a determinate istanze. Ne faccio due come esempio: il no alla pista di Peretola. Noi lo sappiamo che non è così popolare fuori dalla zona delle sorvolate e dei sorvolati. Cioè io capisco il cittadino comune, questa figura un po' mitologica, e dice, beh, tutto sommato, se c'è più sviluppo, se ci sono più voli, aumenta la ricchezza della città. Noi questa lettura la contestiamo. Faccio un altro esempio, il comando NATO a Rovezzano è un tema che fatica a imporsi nell'agenda cittadina, ma noi in un contesto di guerra molto forte, con una città che ha avuto una manifestazione importantissima a San Miniato al Monte per chiedere la pace, possiamo accettare che ci sia un comando NATO a Rovezzano? Siamo stati l'unico gruppo consiliare insieme al capogruppo del Movimento 5 Stelle, non tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto no comando NATO. Cosa voglio dire con questo? Che noi a dicembre sapevamo che il Movimento 5 Stelle ci aveva detto che voleva continuare a interloquire col Partito Democratico perché c'era uno schema nazionale, legittimo. Noi sapevamo che non potevamo aspettare il Movimento 5 Stelle. L'associazione 11 agosto ci ha detto no, possiamo provare con i 5 Stelle. Noi abbiamo detto vediamo, non abbiamo nessun problema, la candidatura di Dimitri Palagi è a disposizione. Io l'ho detto anche con voi che non era assolutamente una condizione. Tante persone hanno fatto, tante ha fatto un passo indietro, Palagi era disponibile a fare un passo indietro, non con Funaro, ma non nemmeno con Firenze Democratica, era disponibile a farlo con Associazione 11 agosto e il Movimento 5 Stelle laddove l'aveste chiarito. Manca circa un mese al voto, ci sono da raccogliere 500 firme per ogni lista, noi avevamo evidenziato che il rischio era che la sinistra non fosse presente sulla scheda elettorale, quindi noi ci siamo mossi con chiarezza da settembre dell'anno scorso per dare la possibilità a chi ha fatto opposizione in questi 15 anni di poter concorrere al governo della città.
Insomma, è stata una storia non semplice, perché è stata una storia che si è dispiegata in un tempo lungo, questa con l'associazione 11 agosto. Lei dice è una brutta notizia per tutti, sì. Se ho capito bene.
Sono
in qualche
convinto.
Modo. Ma quando si scrive la storia di questa vicenda, le responsabilità di chi saranno state, secondo lei?
Non so bene concentrarmi su una storia recente, io ho studiato per tanto tempo la storia medievale, conosco l'importanza
quindi
delle fonti.
È abituato a tempi lunghi, diciamo così.
Però, battute a parte, io penso che ci siano legittimi punti di vista diversi. Io voglio ringraziare le tante persone che hanno seguito il nostro percorso con preoccupazione, che non hanno alimentato le polemiche sulle piattaforme digitali. Facciamo politica nel 2024, non nel 1988, quando sono nato io. Noi abbiamo percepito tanto disorientamento e tanta rabbia. Le piattaforme digitali aiutano la polarizzazione delle discussioni. Noi credo che siamo riuscite e riusciti a evitare di avvelenare ulteriormente i pozzi, quindi noi siamo in una situazione abbastanza complicata. Tutte le persone che si rivolgono a noi dicendoci che quindi eventualmente potrebbero non votarci perché c'è forte delusione, noi rispondiamo che non importa necessariamente votare noi, perché noi abbiamo sinceramente un'idea di politica e di democrazia e si vota il progetto che più ci corrisponde. Noi troviamo abbastanza curioso che possa essere ritenuta compatibile Firenze Democratica rispetto a una storia che ha un forte radicamento in città, ma è assolutamente un'opzione che vedremo con i programmi e quelle che sono le candidature che verranno avanzate. Quindi io non so quali sono le responsabilità e sono abituato a pensare che non stiano solo da una parte. Io so che si fanno delle scelte e con responsabilità noi rivendichiamo le scelte che abbiamo fatto e che in nessun modo ritenevano di dover imporre il nostro progetto a altri. Noi su questo abbiamo la grande tranquillità di averlo detto. Ci siamo ritrovati a un certo punto in una situazione un po' particolare, in un tavolo dove ci doveva essere il Movimento 5 Stelle, non è venuto il Movimento 5 Stelle, purtroppo dovevamo dare una risposta secca perché c'era addirittura la stampa davanti alla sede dove noi stavamo facendo la riunione. Lì c'è stata una scelta non semplice, perché sapevamo che poteva essere fraintesa, ma non era assolutamente una scelta impositiva, ma era soltanto una valutazione assolutamente chiara sul profilo politico e sulla progettualità che noi abbiamo voluto esprimere.
Movimento 5 Stelle, di cui attendiamo ancora le decisioni, soprattutto a livello romano, con ricadute evidente l'interpretazione a questo punto che dobbiamo
a breve
per forza. Le faccio una domanda multipla che chiude un po' il discorso pregresso e va verso il programma. Allora, nel discorso continuità discontinuità, nel 2019, quando c'era Bundu candidata, lei capolista, ci furono dei candidati di MDP all'interno della lista, con MDP che era in maggioranza e che sosteneva evidentemente Rossi, Saccardi, anche nel piano sanitario, che era un elemento fortemente contestato. C'era una Spinelli che però pubblicamente vi sosteneva, insomma c'era una discontinuità che però prevedeva un'inclusione, diciamo, da un punto di vista del percorso. Come mai in questo frangente la componente del Re è stata invece fortemente sentita come un qualcosa che avrebbe fatto perdere un'identità a sinistra e una coerenza? Rispetto a questo però le chiedo anche se noi ci troviamo e ci troveremo a spiegare i programmi, comitato, la questione NATO, non NATO, la questione aeroporto. Nel programma 11 agosto si intravedevano il no alle prescrizioni, quindi di fatto una bocciatura dell'aeroporto, la questione cioè si poteva andare forse verso un elemento di coesione programmatica. Cos'è che è stato il discriminante in termini di contenuti e non di persone?
Che i contenuti devono essere accompagnati da coalizioni che corrispondono al programma che si presenta alle elezioni, in modo da garantire che il giorno dopo il voto si continua a governare insieme. Cioè non ci si può accordare su un programma contro il PD e basta, e contro le destre, perché ovviamente su questo riconosciamo e non c'è ambiguità. Con l'associazione 11 agosto hanno fatto un annuncio, quindi io non vi dico che auspichiamo di poter fare una coalizione insieme, perché ho rispetto dell'associazione che ha preso una decisione, ma noi l'abbiamo sempre detto, e Confidenza Città Aperta e associazione 11 agosto c'era totalità di compatibilità anche rispetto al percorso. Nel 2019 noi avevamo in consiglio comunale uscente il gruppo consigliare misto di Potere al Popolo, il gruppo di Articolo 1 che collaborava con Firenze Riparte a Sinistra, cioè c'era stata una storia di collaborazione all'interno del consiglio comunale che determinava anche una credibilità rispetto alla proposta che veniva fatta. Noi in consiglio comunale c'eravamo ancora ieri, era l'ultimo bilancio che abbiamo approvato, non abbiamo registrato nessuna convergenza su posizioni di sintesi, non necessariamente sulle nostre posizioni. Noi abbiamo dialogato col gruppo di Firenze Democratica su alcune questioni e abbiamo registrato delle distanze principalmente sulla questione urbanistica. Noi, il comune, ha due principali competenze. Una competenza è quella del bilancio, una competenza è quella dell'urbanistica. Poi si discute sulla stampa, politicamente si parla di tutto, ma le competenze del comune principali sono strumento urbanistico e di bilancio. Sullo strumento urbanistico noi abbiamo una legittima rivendicazione del piano operativo presentato da Cecilia Del Re come assessore all'urbanistica nel 2023, che è un piano rispetto al quale noi avevamo posizioni di forte critica. Propongo un tema che non voglio che sia eccessivamente tecnico, il tema delle monetizzazioni. Si può fare una discussione pubblica se, laddove io semplifico un po', io costruisco un nuovo edificio, devo garantire una sorta di quota che deve andare a mitigare l'emergenza abitativa. Posso trasformare questa messa a disposizione di alloggi in soldi? Noi sosteniamo che sia un principio sbagliato. Dall'altra parte, nel dibattito consigliare è stato sostenuto che invece è un modo per una trasformazione, avviene nel centro storico, prendo quei soldi e li spendo.
Ma questo è chiarissimo,
parte.
Ma questa è una cosa che venne anche ricostruita in un'assemblea alla Casa del Popolo di San Bartolo del Centuria da Ornella De Zoldo con grande, diciamo così, dal vostro punto di vista, lucidità, ma non bastava dirlo proprio all'inizio, diciamo così, cioè era chiara da subito questa cosa in qualche modo, non è che, cioè, queste posizioni legittime ma molto diverse, cioè si poteva anche non partire proprio a parlare di questa cosa.
Allora, informalmente noi abbiamo chiarito le nostre posizioni, ma abbiamo sempre ritenuto che in politica è giusto tentare tutte le strade. Quindi noi forse abbiamo peccato in assenza di comunicazione pubblica.
È chiarissimo, la fermo perché se no non diamo neanche
un po' di spazio ai contenuti. Si parla molto di sicurezza, chiaro, in
questi
giorni.
Il programma è stato diffuso sui vostri canali, anche sul vostro sito nei giorni scorsi. Ci sono proposte interessanti che vedono anche una chiave di lettura diversa sul fronte sicurezza, tema delicatissimo, attenzionatissimo, sentito, stante anche la cronaca che abbiamo dovuto raccontare. Sinistra Progetto Comune e la coalizione che la sostiene, quale ricetta, tra virgolette, propongono?
Noi siamo convinti che ci sia la possibilità di fare molto in tempi rapidi, non di risolvere tutto, ma di superare una dimensione che è quella dell'abbandono delle persone, cioè il fatto che le persone effettivamente non sanno a chi rivolgersi. Dico una cosa banale: quando chiamano lo 055 trovano personale che a fatica, se uno riesce a parlarci, dà delle risposte che sono risposte talvolta parziali. Se si mandano le mail, a volte succede e non si ricevono risposte. Con la polizia municipale ci sono dei tempi di risposta molto lunghi. Faccio un esempio che c'entra con una situazione di abbandono e con l'insicurezza. Una persona con disabilità che ritrova lo stallo occupato, quanto tempo di intervento ha da parte della polizia municipale? Quindi ci sono tutta una serie di richieste che in qualche modo arrivano in maniera confusa, perché c'è un'organizzazione del personale non adeguata, secondo noi.
Che va al di là dei 200 agenti chiesti al governo, per intendersi.
Il dibattito sul numero di agenti è un dibattito che prende in giro la cittadinanza. Lo dico con una sorta di tranquillità, avendo visto i numeri e avendo parlato anche con le organizzazioni sindacali. Il numero di personale che va in pensione non corrisponde ai concorsi che vengono fatti, cioè parlo di polizia di Stato e carabinieri in questo caso. Continuare a chiedere più agenti vuol dire non voler risolvere il problema. Quindi la nostra proposta riguarda ovviamente l'aumento del personale della municipale, con i concorsi che sono annunciati deve essere sostenuto, però ci sono altre persone che stanno in strada e che non rispondono alla prefettura. Quando c'è un problema, di solito il comune cosa fa? Si rivolge alla prefettura, anche rispetto alla party, allo strip, quello che diciamo è stato frainteso probabilmente anche sulla stampa nel giorno dopo per il molto disagio che ha creato. Qual è stata la dinamica? Il presidente del quartiere 4 e in qualche modo l'amministrazione comunale, la maggioranza, se l'è presa con la questura. Anche in questo caso una questione sociale è stata ridotta a una questione di ordine pubblico. Quindi noi che cosa proponiamo? Di creare dei comitati di sicurezza e solidarietà, mettendo insieme queste due parole, almeno uno per quartiere, dove si mette la polizia municipale, le forze dell'ordine dello Stato se vogliono partecipare, perché non glielo possiamo imporre, il personale in appalto che opera sulla strada, quindi operatrici e operatori di strada, case del popolo, io penso la casa del popolo del Campino di Careggi, dove abbiamo fatto un'iniziativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è una casa del popolo che vive in un contesto fortemente critico, noi lo sappiamo perfettamente, conoscono la situazione, conoscono le persone. Quindi mettere intorno a un tavolo tutte le persone che di giorno e di notte stanno effettivamente in strada e permetterle di dialogare col comune per capire quelli che sono gli strumenti possibili. Tra l'altro parliamo di cifre relativamente piccole, perché i singoli progetti in un pezzetto di strada o in una zona di quartiere possono richiedere non grande capacità di spesa e sono un investimento, perché se io prevengo un problema di dipendenze, di tossicodipendenze in un quartiere e faccio in modo che il crack non diventi un problema per tutta la zona e lo riesco a prevenire, magari ho speso di più il primo anno, ma sui 5 anni ho risparmiato molti soldi. Quindi anche da un punto di vista cinico potrebbe essere un elemento che in termini di risorse economiche libera le risorse per maggiori investimenti.
Senta, a proposito di cifre, la volta scorsa con Antonella Bundu candidata prendeste il 7?
Tra il 7 e l'8.
Tra il 7 e l'8. Qual è un buon risultato per voi quest'anno?
Minimo superare la doppia
due cifre.
Vedere se effettivamente nel quadro frammentato c'è la possibilità di arrivare al ballottaggio. Chiaramente dobbiamo sperare che rispetto alle tante persone, quel 40% che si astiene, il candidato del centrodestra, che è unito nella grande diversità, per cui io lo dico massimo rispetto anche qui per gli avversari, ma Schmidt non può stupirsi della proposta del candidato Vannacci, basterebbe che conoscesse alcune persone che stanno in consiglio comunale per scoprire le posizioni di Vannacci, il centrodestra le ha sostenute in questi 5 anni. Quindi se le persone si rendono conto e dall'altra parte...
Quindi lei dice conosci i tuoi prima di dire chi sei, insomma, ecco.
Sì, e in più non ci si può, diciamo, mostrare candidati civici con tutta la destra riunita. A questo giro credo che non troveremo sulla scheda Casa Pound. Noi conosciamo bene come funzionano le destre, quando non si presentano scelgono di sostenere determinate candidature.
Casa Pound che nel 2019 pese lo 0,51%, diciamo, quindi è
perché già aveva iniziato. Ora, se ci sarà modo di fare una trasmissione sull'estrema destra sarà interessante, ma la galassia dell'estrema destra da ormai molto tempo ha scelto di investire all'interno della destra più istituzionale. A Firenze noi non abbiamo un esempio eclatante, perché noi consideriamo normale la presenza di Casaggi nelle istituzioni, perché esprime il capogruppo di Fratelli d'Italia in comune e in regione toscana, esprime una figura importante che ha avuto esperienza in consiglio comunale, ma Casaggi ai nostri occhi a tutti gli effetti fa parte della galassia dell'estrema destra, quindi lo scarso consenso che registra elettoralmente Casa Pound noi non lo leggiamo come una scarsa presenza dell'estrema destra a Firenze, ma come qualcosa che si è tradotta in un'esperienza molto particolare, perché Casaggi è una sorta di unicità nel panorama nazionale che cerca di avere altri progetti. Ci sono degli studi dell'ANPI molto interessanti in questa direzione, quindi Schmidt non può effettivamente definirsi un candidato moderato.
Allora, siamo quasi in conclusione, un appuntamento importante è il 2 maggio, se non erro voi anticipate insomma la data formale di presentazione della lista e presentate la vostra, forse non solo una?
Vediamo, abbiamo iniziato a raccogliere le firme, crediamo di essere almeno tra i nomi, diciamo, più le coalizioni che hanno maggior consenso nei sondaggi. La prima realtà che ha iniziato a raccogliere le firme l'abbiamo fatto domenica, ringraziamo le tante persone perché abbiamo superato le 200 firme in una giornata con poco preavviso, quindi abbiamo già 36 nomi che concorreranno all'elezione nel Consiglio Comunale, che è la lista di Sinistra Progetto Comune. Stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni per avere una seconda lista che corrisponde a profili più civici, diversi rispetto a quelli che sono i partiti tradizionali della sinistra fiorentina. Confidiamo nel giro dei prossimi 3-4 giorni di poter raccogliere delle disponibilità che ci sono, ci fa piacere perché abbiamo una dinamica politica dove le persone si mettono a disposizione senza necessariamente pretendere di avere garanzie sul risultato elettorale, quindi faremo di tutto per recuperare anche quelle persone che non hanno più fiducia nella politica, quindi persone che hanno meno legame anche con percorsi strutturati, ma che in questi 15 anni hanno subito le conseguenze di un'amministrazione sempre più autoreferenziale.
Questo accadrà il 2, dopodomani, e poi accadrà l'8, il 9 avremo modo di raccontare le presentazioni a questo punto obbligatorie di tutte le altre liste, e accadrà esattamente ad un mese dalle prossime elezioni amministrative e europee, non ci dimentichiamo mai di ricordarlo.
Ultima domanda secca, ha detto lei ballottaggio, in quello scenario come vi muoverete rispetto al vostro elettorato?
In maniera molto chiara noi contestiamo al Partito Democratico di essere subalterno a una visione di destra, questo vuol dire che in nessun modo noi possiamo sostenere la destra. Quello che abbiamo garantito dal primo momento è che noi puntiamo ad arrivare al ballottaggio. Laddove non ci fosse la coalizione di sinistra al ballottaggio, noi non accettiamo apparentamenti. Non si entra in maggioranza per un assessorato, abbiamo tenuto una posizione molto chiara anche sul tema di quanto potesse essere larga la nostra coalizione. Abbiamo grande tranquillità nel fatto che noi vogliamo andare a governare, e se non riusciamo a governare noi non accetteremo di governare con posizioni a cui abbiamo fatto opposizione per 15 anni.
Beh, fai una battuta per chiedendo se basta scrivere Dimitri per votarlo, diciamo così, ma questa è un'altra storia.
No, io farei un invito molto importante, che è quello di votare le liste. Al di là delle coalizioni in cui si vota, si fa una gran confusione rispetto anche alle dinamiche dei voti disgiunti, di come si vota. È bene partire da un valore del Consiglio Comunale. Essendo stato io candidato tante volte in Consiglio Comunale, l'invito che rivolgo a tutte le persone...
Quindi anche scegliendo con cura, diciamo, guardando, leggendo, eccetera,
esatto,
eccetera.
Perché questa è una pessima legge elettorale, io sono molto emozionato di fare il candidato sindaco, da qualche parte qualcuno mi contesta uno stile comunicativo poco aggressivo, e ci sto lavorando, sto cercando di capire se effettivamente
più cattivo,
sia
diciamo,
un difetto,
ecco,
oppure no, però ci tengo molto a dire che è importante votare le liste, perché non si sta votando oltre che per il Parlamento Europeo, per l'elezione del sindaco, ma si stanno scegliendo le 36 persone
che
staranno
in Consiglio Comunale
e nei consigli di quartiere, che è una funzione fondamentale. Noi l'11 di luglio abbiamo il ricorso del TAR rispetto ad Alia, abbiamo esercitato una funzione in questi 5 anni fondamentale in termini di trasparenza. Se ci riusciremo, se sarà riconosciuto che Alia è effettivamente una società sotto controllo pubblico, tutti i comuni che fanno parte di Alia, non solo il comune di Firenze, avranno la possibilità di avere accesso, e quindi ritorno sull'aumento della Tari, che è la notizia del giorno, noi avremo la possibilità di capire come mai aumenta la Tari, che è una risposta che ieri non c'è stata data. Quindi il Consiglio Comunale è fondamentale, l'invito è a votare per tutti i livelli che ci sono a disposizione sulle schede.
9 passate da 4 minuti, in conclusione di Tutti al Voto vi preannunciamo l'ospite del 2 maggio che sarà la candidata di Italia Viva Stefania Saccardi, sempre per la corsa a Firenze, ma ringraziamo il candidato di Sinistra Progetto Comune della coalizione a sinistra, Dimitri Palagi, per essere stato con noi. Proseguiremo il nostro percorso e potete anche riascoltarci e rivederci sui nostri canali cross mediali. Ci spostiamo negli altri studi per proseguire la newsletter.
Sì, state con noi, ci risentiamo tra pochissimo.
Cambia uomo cambia, una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del Comitato Civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile.
Martedì 30 aprile alle 20:30, Women Talking, il diritto di scegliere, un film di Sara Polli. A seguire incontro con Alessandro Santoro e Bernardo Gianni. Info cinemalacompagnia.it, sponsor Unicop Firenze.
Volare Festival, terza edizione. 11-12 maggio, Ippodromo del Visarno Firenze. Mongolfiere, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Con il sostegno di Toscana e Aeroporti. Maggiori informazioni su ultravoxfirenze.it. Partner Volotea.
Volotea contro radio.
The heart is a blue. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away. On the road, but you got no destination. Your love is done. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day to let it get away. It's a beautiful day.
10 minuti, ci siamo spostati in acquario dopo tutti al voto e torniamo a riflettere sul caso che vi abbiamo raccontato ieri con la diretta interessata, la preside Annalisa Savino, che ha ricevuto 3 lettere contenenti insulti e intimidazioni, la dirigente scolastica ricordata per quanto scrisse la sua circolare antifascista di oltre un anno fa per condannare il pestaggio di alcuni studenti avvenuto davanti al Michelangelo. Ebbene, ha sporto denuncia in procura rispetto a queste lettere minatorie consegnate alla scuola nell'arco di questi mesi, ha detto più volte anche ai nostri microfoni ieri Raffaele, non cerco visibilità, non amo il vittimismo, ma i contenuti, le modalità sono inaccettabili, ho deciso di informare le autorità, mi affido a loro per quanto attiene la ricerca della verità e dei responsabili, però ci stiamo interrogando sul ruolo dei dirigenti scolastici sempre più esposti, ma forse anche necessariamente per lo spazio di democrazia che rappresenta la scuola. Allora, in tutto questo condividiamo una riflessione con il preside dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze, Ludovico Arte. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, ciao. Buongiorno. Chiara, ciao Raffaele.
Quello che è successo a Savino, Arte, cosa le fa pensare rispetto al vostro ruolo e a come anche mantenere un rapporto dialettico all'interno di un contesto che deve essere un luogo di confronto, di dialogo e di conoscenza, naturalmente?
Ma innanzitutto, naturalmente, fatemi esprimere, diciamo, solidarietà rispetto ad Annalisa Savino, che conosco bene, con cui siamo amici, che è una preside coraggiosa, che l'anno scorso ha espresso nei termini in cui ha ritenuto opportuno, in quella circolare, grande fermezza contro l'atto un po' ignobile che c'era stato di aggressione, e che ancora adesso denuncia quello che è successo e dice delle parole molto chiare. E io che la conosco so che è una persona che effettivamente non ama la visibilità, è una persona molto discreta e che si è trovata invece in mezzo a questa situazione e cerca di gestirla davvero con grande coraggio e anche con grande onestà, diciamo, intellettuale. Sul fatto, noi abbiamo fatto la scelta di fare un mestiere che ci espone, quindi io credo che vadano un po' messi in conto alcune situazioni in cui noi siamo, diciamo, sotto gli occhi di tutti ed esposti a atteggiamenti di tutti i tipi, positivi, ad apprezzamenti, a critiche, a persone che si comportano in modo scomposto, eccetera. Quindi credo sinceramente che fa parte del nostro ruolo e che dobbiamo accettare tutto quello che stiamo cercando di gestire.
Se ha sentito la sua collega, vi siete confrontati?
No, non ci siamo sentiti direttamente. Ho letto quello che ha scritto e anche nei grossi gruppi, diciamo, interni abbiamo espresso solidarietà nei suoi confronti. Non c'è stato un confronto stretto con lei, però.
Però in ogni caso lei dice questo, come dire, noi ci mettiamo la faccia, le questioni sono complicate, ma come dire, forse ci sono modi anche diversi, contrastanti, di metterci la faccia.
Sì, sì, poi ognuno lo decide, ci sono anche molti presidi che, diciamo, ma in realtà, come anche Annalisa, non amano stare sulla ribalta e si sono trovati tirati un po' in mezzo per quello che è successo, altri come me che decidono di assumere delle posizioni pubbliche sui giornali.
Ecco, arrivando, Arte, arrivando al punto che come contesto scolastico voi in questa fase anche di campagna elettorale avete intenzione di invitare, lo ha anche annunciato per le elezioni, tutti i partiti presenti sulla scheda, e in passato questo ha creato, insomma, qualche problema.
Sì, allora permettetemi di dire un paio di cose su questo, anche dopo quello che ha detto Palagi, anche, diciamo, da persona della società civile che in qualche modo si riconosce nell'area progressista. Allora, intanto su quel tema specifico del fascismo, io credo che davvero c'è un rigurgito di fronde estreme che si ispirano, che inneggiano, che forse un giorno andrebbero riconosciute e forse presi dei provvedimenti da parte delle prefetture, del Ministero degli Interni rispetto a gruppi che esplicitamente si ispirano al fascismo. Però se So dire una cosa rispetto al dibattito, mi sembra che però ci sia la tendenza ad attribuire l'etichetta di fascista a troppe persone. Lo dico anche da parte del mondo progressista, per cui la Meloni è fascista, Salvini è fascista, i Fratelli d'Italia sono tutti fascisti, e questo non ci si rende conto che in qualche modo diventa un vulnus tra democrazia, perché io sto dando di fascista anche al 50% della popolazione che ha votato i partiti di destra. Alla fine poi, se tutti sono fascisti, nessuno è fascista. Io credo che dovremmo rispettare tutti le idee politiche, da sinistra di destra, da destra di sinistra, considerando legittime. Non è che se una persona vota per
lei,
destra...
Ma per lei il fascismo è un'idea politica?
No, il fascismo è, come sappiamo, è stato un regime ed è, come dire, andrebbe bandito, ovviamente, come sappiamo, tutti i tentativi di ricostituzione del partito fascista. Però non si può dare del fascista a tutti quelli che la pensano diversamente da noi.
Certo.
Può distinguere, credo, no?
Diciamo che qualcuno, come dire, da una parte se ne vanta, da un'altra parte dice e fa delle cose che richiamano al ventennio. Si parla molto di alcuni candidati che hanno detto delle cose molto precise sulla diversità, sugli omosessuali, sui disabili. I disabili poi è un tema che ci ricorda il Castello di Artheim, diciamo così, il programma T4 per intenderci, per cui non sono magari accuse generiche. Però, come dire, la democrazia ha confini molto larghi, come ci ricorda Robert Dahl nel suo bel libro La democrazia e i suoi nemici, ma questi confini ce li ha. Non sentiamo più Ludovico Arte. Sui confini di Robert Dahl è caduto Ludovico Arte.
È come se lo sentissi in collegamento, ma non riusciamo a sentire la sua voce. Era un'occasione importante, perché davvero riflessioni del genere all'interno poi del contesto scolastico. Ricordiamo che il Marco Polo è una scuola che negli anni ha preso posizioni sui cani antidroga, Gramsci sulla facciata, l'apertura di una scuola per migranti, però ritiene con il proprio dirigente che la scuola pubblica debba essere la scuola di tutti, compresa l'estrema destra. E su questa riflessione che cercavamo di capirne di più, Arte, anche appunto sulla sollecitazione di Raffaele, non so se ha sentito.
Sì, scusate, era caduta la linea. No, ma figuratevi, io rivendico sempre che la scuola pubblica deve essere la scuola di tutti, e che è importante accogliere tutti, e che le scuole si riconoscono dall'accoglienza dei ragazzi con disabilità, che hanno più difficoltà, o dei ragazzi che non parlano italiano, eccetera, eccetera. Quindi figuriamoci quanto sia sensibile a questo tema. Però stabiliamo qual è il confine, il perimetro della democrazia, in cui ci sono posizioni che noi non condividiamo, e dove si arriva al fascismo, dove si entra in situazioni che andrebbero espulse dal contesto democratico. Questo è un tema che davvero mi farebbe piacere approfondire.
No, questo è interessante. Una frase viene attribuita a Leo Longanesi, ma è di difficile attribuzione. Dice che dovremmo sempre ragionare pensando che forse ha ragione un po' anche l'altro, diciamo così. Ora, a parte il fatto che Annalisa Savino non è stata lei a uscire sui giornali, ma è stata cercata, no, certo, per una denuncia che aveva presentato tempo prima, però soprattutto, come dire, se lei riceve una lettera dove dentro c'è degli escrementi, lì si ragiona male, insomma.
No, ma lì siamo oltre, ovviamente. Queste persone vanno denunciate e condannate, qui siamo oltre. Però una cosa è questo, dove ci sono persone che davvero inneggiano al fascismo, che offendono, che prevaricano, e lì davvero siamo dentro un atteggiamento fascista, da persone di destra che esprimono concetti di destra. Ragioniamoci, mi farebbe davvero piacere anche nel mondo della scuola stabilire dove è il confine. Rispetto a quello che diceva Chiara, noi, come facciamo tutti gli anni, inviteremo tutti i candidati sindaco, tutti i partiti che si presentano sulla scheda elettorale, che quindi io presuppongo che il nostro Stato ha considerato legittimi. Io, per fare una battuta, da persona, diciamo, che si riconosce nell'area progressista, sono fra i tanti che sono senza casa, diciamo, e che nei settimane scorse ha avuto anche dei contatti con persone, ma non è riuscito a schierarsi. Non c'è uno schieramento in cui io personalmente mi riconosco, e ho detto che sarò disponibile ad incontrare tutti per discutere di scuola, di politiche giovanili, di turismo, perché mi sembra importante aprire un dibattito. Io per esempio non condivido sinceramente la posizione, mi è sembrata molto interessante l'operazione Montanari ed è interessante purtroppo che è finita come è finita, però non condivido la critica totale che è stata data rispetto alla giunta, diciamo, a Nardella dell'area PD. Però per altro verso penso che il mondo del PD debba fare un po' di autocritica, perché ci sono tanti malumori su tanti temi e non trovo un punto di equilibrio su questo. Cioè trovo da un lato un atteggiamento di critica totale senza riconoscere nulla di quello che di buono è stato fatto in questi anni, e dall'altro nessuna riconoscimento del fatto che forse c'è bisogno di mettere un punto e di ripartire con alcuni cambiamenti su alcuni temi. Il dibattito che spero riusciremo a fare a scuola penso potrebbe essere una delle tante occasioni che ci saranno le settimane prossime per ascoltare le posizioni dei vari candidati sindaco e forse per molti di quelli che stanno all'Europrogressista decidere per chi votare.
E allora seguiremo le attività dell'Istituto Marco Polo. Grazie al preside Ludovico Arte per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Alle 9:23 minuti ci spostiamo a Prato, Raffaele, per continuare a parlare anche di scuola, ma non solo, soprattutto di giovani. Parliamo del Centro Pecci Art Lab, perché si tengono i laboratori di attività espressive per adolescenti e giovani adulti in collaborazione con la Salute Mentale, Infanzia e Adolescenza e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.
Sì, si tratta di un'attività che si rivolge agli adolescenti e ai giovani adulti, realizzato con laboratori incentrati sulle arti del disegno, la pittura, la scultura, la fotografia, i nuovi media, e coordinato dal Dipartimento Educazione del Centro Pecci insieme al servizio SMIA e la realizzazione in collaborazione con EDA Servizi. Irene Innocente, coordinatrice del Dipartimento Educazione, grazie, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno Chiara, buongiorno Raffaele.
Che tipo di attività è quella che portate avanti con Pecci Art Lab?
Allora, sono laboratori d'arte completamente gratuiti per adolescenti e giovani adulti, in cui i ragazzi e le ragazze possono trovare materiali e spazi per esprimere se stessi e le loro emozioni. Saranno accompagnati da tutor esperte in arte terapia, ma anche da artisti di diverse discipline artistiche. I laboratori sono divisi per fasce d'età. I laboratori per i ragazzi dai 13 ai 16 anni si svolgono tutti i giovedì pomeriggio fino al 20 di giugno. E per questa fascia appunto saranno accompagnati dalle nostre arte terapeute e dall'artista Lorenzo Cianchi, che lavora con un materiale tradizionale, se volete, dell'arte, che è l'argilla, però con uno sguardo assolutamente contemporaneo, e i ragazzi appunto insieme a lui andranno a dare forma alle loro emozioni sulla scorta e sull'esempio appunto degli animali fantastici, che sia nella tradizione occidentale sia in quella orientale, a partire dai manga, insomma tutto l'universo orientale appunto hanno da secoli, ecco, dato forma alle emozioni più profonde. Mentre invece per la fascia dai 17 ai 20 anni il laboratorio si svolge il venerdì pomeriggio e andrà avanti fino al 21 di giugno, anche in questo caso. In questo caso in alcune lezioni specifiche sarà approfondita, grazie all'artista Filippo Bardazzi, una tecnica invece più recente, forse più vicina ai ragazzi, che è la fotografia, ma attraverso un excursus che parte dalle prime tecniche fotografiche, come per esempio il banco ottico, e arriva fino invece ai giorni nostri e le scoperte più recenti, e quindi anche le elaborazioni attraverso l'intelligenza artificiale.
Vabbè, è evidente da come ci stiamo guardando con Raffaele che vorremmo partecipare anche noi, infatti. Non lo possiamo fare per insomma.
No, ma noi siamo giovani adulti, sì. Lascia stare.
Poi lo potremmo fare come osservatori, insomma, esterni.
Noi abbiamo una telefonata, Elvo Diamanti, che ci posiziona nella posizione giusta. È interessante l'interdisciplinarietà dell'approccio, perché veramente dagli artisti ai neuropsichiatri infantili c'è veramente un rapporto interdisciplinare rispetto a questo vostro laboratorio.
Pensiamo che sia importante, ecco, è un progetto a cui davvero teniamo moltissimo, proprio perché, come ci hanno raccontato i neuropsichiatri infantili, appunto il tema della salute mentale è sempre di più al centro, anche per quanto riguarda fasce d'età sempre più basse, e in particolar modo dopo la pandemia, appunto queste sono alcune delle fasce d'età che hanno sofferto maggiormente. Il laboratorio è aperto a tutti, però a tutti i ragazzi che vogliono sperimentarsi, che vogliono trovare appunto spazi, ma anche materiali, anche tutor, artisti, e un museo a loro disposizione. Quindi sono previste in questi incontri anche delle visite accompagnate alle nostre mostre, alla nostra mostra permanente, e appunto interventi anche di artisti giovani contemporanei che possono appunto accompagnare i ragazzi proprio a trovare le loro strade per esprimere la creatività, e questo appunto ormai è risaputo, come dire, ha un impatto anche sul benessere
e insomma diventa davvero un'occasione da non perdere. Un'ultima domanda di servizio, proprio brevemente: le iscrizioni sono ancora aperte, l'ingresso è libero, ma c'è ancora la possibilità?
Le iscrizioni sono ancora aperte, sì, sul nostro sito internet, basta digitare appunto su un motore di ricerca Centro Pecci Art Lab, e sulla pagina appunto trovate la descrizione del progetto e un link ad un form per iscriversi. Quindi ovviamente se si tratta di minori, chiediamo a un genitore di iscrivere il proprio figlio, gli adulti, insomma i maggiorenni, possono anche iscriversi liberamente, dopodiché saranno ricontattati dal nostro dipartimento proprio per raccontare di cosa si tratta e venire appunto liberamente anche a fare una prova. Come dicevamo, appunto i laboratori sono completamente gratuiti, un progetto sperimentale che andrà avanti fino a fine giugno, che speriamo poi di replicare anche dall'autunno. Però ecco,
sarà molto interessante, Irene Innocente, anche seguirvi a conclusione di questo percorso, magari intervistando gli stessi protagonisti che hanno partecipato nelle due tranche del laboratorio. Grazie Irene Innocente per essere stata con noi.
Grazie ancora.
Grazie,
siamo
a voi, buona giornata.
In chiusura, oggi è il 30 aprile 2024. Il 30 aprile è una data importantissima perché, come dire, nel 1789 George Washington giura come presidente, Robert Koch isola il primo batterio, nasce l'SMS di Liffredi.
Gli SMS.
No, nel 1883 nasce l'SMS di
Mi ti fai un po' Gianni
Hitler si suicida in questa data, per dire, per non parlare dei Vietcong che entrano a Saigon,
Raffaele, è la vigilia del primo maggio.
Soprattutto la vigilia del primo maggio, ma oggi, se restiamo ad oggi, è il compleanno di Alias,
esatto,
che è il nostro decano, a cui facciamo i nostri più sentiti auguri, rimandandovi all'ascolto.
Imperdibile il nostro Alias.
Popolare Network. A più tardi.